del Figlio e dello Spirito Santo. Ci affidiamo al Signore in silenzio, chiediamo il dono dello Spirito. Signore, donaci la sapienza che viene dall'alto, che viene dal profondo del tuo amore. Donaci quella sapienza che ci fa leggere la nostra vita, ce la fa interpretare nella direzione giusta, secondo la tua volontà. Tu che sei Dio, vive e regni con il Figlio tuo e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. E allora, prima o poi ci dovevamo arrivare, no? La parabola del Padre misericordioso. Ritornando al Nuovo Testamento, andiamo stasera a un testo appunto ineludibile, no? Quando parliamo di misericordia. Perché questa parabola, insieme ad altre due che l'accompagnano, in realtà è tutto il capitolo 15 di Luca, che è dedicato al tema della misericordia. E questa parabola, insieme alle altre due, della pecora smarrita, della dramma perduta, rappresentano il cuore, si può dire, del Vangelo di Luca. Anche se più volte ve l'ho detto e lo ripeto, no, il cuore dei Vangeli sta nel racconto della passione di Gesù e della sua resurrezione. Quindi, ma anche nel corpo, in realtà il cuore non è al centro proprio, no? È più nella parte superiore. Anche nei Vangeli, il cuore dei Vangeli non è al centro, no, del libro, è quasi alla fine, anzi, no? E rappresenta proprio davvero il punto di arrivo, che è anche punto di partenza. Bellissimo questo, no? Perché i Vangeli, tutti e quattro i Vangeli, no? In realtà rimangono senza un punto e basta, no? Senza un finale. Non c'è un finale nei Vangeli, se leggiamo bene, no? Perché in tutti e quattro i Vangeli invece si fa, come dire, riferimento chiaro, espresso, al poi, al cammino che proseguirà, anzi, che sta già proseguendo, della Chiesa. E di questo annuncio di Pasqua, della Pasqua di Gesù, che continua, che è la vita della comunità credente. Quindi sicuramente, tuttavia, diciamo che in ogni Vangelo, ecco, sicuramente in ognuno dei quattro Vangeli a sua volta c'è un punto nodale importante a livello tematico. Se a livello narrativo l'apice è certamente il racconto della passione, anche a livello teologico ovviamente, a livello poi di contenuto anche teologico ritroviamo il significato di quel mistero del Cristo morto e risorto. Il significato lo ritroviamo nel racconto precedente espresso ricalcato, richiamato, interpretato. E allora, ripeto, ogni evangelista ha i suoi punti culminanti, no? Nel Vangelo di Marco, quegli annunci della passione seguiti dagli insegnamenti nel cuore, nel centro del Vangelo, la seconda parte del Vangelo, dal capitolo 8 in poi. Nel Vangelo di Matteo, quei grandi discorsi, soprattutto il primo, il discorso della montagna, rappresentano dal punto di vista di, come dire, riflettore acceso sul significato, sul contenuto, ritroviamo lì, in questi grandi discorsi. E soprattutto, ripeto, in Matteo, quel primo discorso della montagna. Nel Vangelo di Luca, dov'è il cuore? È proprio in questo capitolo 15, il cuore del Vangelo di Luca. Che è al centro della seconda parte del Vangelo, che a sua volta, se si guarda bene, la seconda parte incomincia nel capitolo 9, il 9:50-51, anche lui con il viaggio espresso in modo chiaro verso Gerusalemme di Gesù. Ma questa volta non è come in Marco, dove quel viaggio, ecco, mette l'attenzione forte sui discepoli, no? E sull'insegnamento a loro. C'è anche in Luca l'attenzione sui discepoli, ma più che sui discepoli, sul discepolato. Perché invece il racconto nel Vangelo di Luca, a differenza di quello di Marco, non si concentra prevalentemente, come in Marco, sui discepoli, ma tocca invece anche tanti altri personaggi che passano, arrivano, hanno rapporti con Gesù, incontri, momenti, no? Con Gesù. E tuttavia, ecco, sicuramente il tema della seconda parte del Vangelo di Luca, e lo si capisce dall'inizio di quel viaggio, quelle domande, Signore, voglio venire con te, no? Ci sono una serie di detti di Gesù raccolti all'inizio di questa seconda parte del Vangelo di Luca, che riguardano proprio il seguire Gesù e la difficoltà, il fatto che non è facile seguirlo. Che chiede una rinuncia, che chiede di prendere sul serio le sue parole e viverle. Escono fuori le esigenze del Vangelo in questa seconda parte del Vangelo di Luca. Le esigenze del Vangelo di Gesù, le esigenze concrete, quelle che ti cambiano la vita se vuoi seguirlo. E al centro, ripeto, di questa seconda parte, questo capitolo 15. Infatti ci sono, a livello tematico, delle riprese di temi tra ciò che sta prima di questo capitolo e ciò che segue dopo. Ci sono dei richiami che ancora di più incastonano questo capitolo al centro. È il punto nodale. Allora, leggiamo questa parabola che tra le tre è quella più importante, perché è messa per ultima, è la più lunga ed è quella che sottolinea anche tematiche ancora più profonde delle altre due. Le altre due sono quasi una ricalcata sull'altra, anche i termini sono quasi gli stessi, no? E dove si sottolinea l'accento, no? È messo particolarmente sul fatto che Dio è felice. Dio e tutti i santi, no, potremmo dire, detto in termini odierni nostri, no? È tutto il cielo, no? Tutto, c'è più gioia in cielo, no? Per un peccatore che si converte. Che Dio non aspetta altro che l'uomo torni da Lui. Anzi, lo cerca Lui. Lo cerca il Signore. E l'uomo non deve far altro che neanche farsi trovare. Ricordate quando abbiamo parlato di Genesi? Adamo ed Eva. Adamo, dove sei? Uomo, dove sei? È Dio che cerca l'uomo che si è nascosto, che si nasconde. Sempre. Ma la parabola del Padre misericordioso aggiunge molto di più. C'è sempre questo messaggio, ovviamente, anche, ma aggiunge altro, perché diventa uno spaccato, uno sguardo veramente inesausto e inesauribile, devo dire, dell'umanità e di Dio. Dell'umanità nella sua precarietà, nelle sue deficienze, nelle sue debolezze, ma anche nella sua possibilità, nella sua ricchezza, nella sua grandezza. E dove sta questa grandezza? Risponde, o meglio, avvia una risposta a più domande questa parabola, no? Tocca tanti temi, tanti tasti, va a toccare della nostra vita. Ed è davvero inesauribile, per quanto la possiamo leggere, rileggere, per quanto l'abbiamo sentita forse, no, migliaia di volte forse. Se la nostra vita è un po' più lunga, no, di qualche decennio, insomma, sicuramente l'abbiamo sentita centinaia di volte. Eppure questa parabola non è mai, non si può mai esaurire. Quindi, tantomeno io stasera voglio pensare di esaurirla. Andiamo a leggerla. E guardando appunto in questa chiave, no? Della misericordia in particolare. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due figli disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il povero disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fatelo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché l'ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando. E tu non mi hai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». Facciamo un momento di silenzio, anche se appunto dovreste conoscerla bene, ma è bello, ecco, ritornare su qualche passaggio, no? Nel silenzio di questa parola. Questa parabola, a leggerla, ecco, nella chiave della misericordia, ci porta immediatamente, no, a volgerci verso il Padre. E lui è la figura chiave, no? Infatti uno dei titoli più recenti, diciamo, no, di questa parabola non è più come si chiamava prima, il figlio prodigo, no? Normalmente era conosciuta così, nell'antichità o nei secoli precedenti, insomma, se leggiamo le opere, anche i commenti, cioè, troviamo sempre i figli prodigi. Ancora adesso, se guardiamo le Bibbie, normalmente a volte si trova, no, questo titoletto. Anche qui c'è scritto il figlio perduto e il figlio fedele. Due punti, il figlio prodigo, tra virgolette, perché appunto così era conosciuto. Qui la interpreta invece il figlio perduto e il figlio fedele. Ma anche questo titoletto io penso che non renda ragione, non renda conto della parabola. Perché al centro il personaggio veramente chiave di questa parabola è il padre. Quindi se uno vuol dare un titolo non può escludere il padre, no? E parlare dei figli, perché sarebbe come continuare a sottolineare delle dimensioni pur importanti che questa parabola vuole ricordare, ma che non sono quelle essenziali su cui vuole mettere l'accento Gesù con questa parabola. E sono pure importanti, perché certo, vedete, quando parliamo della misericordia di Dio, ormai l'abbiamo capito, no? Da tutti i testi che abbiamo visto finora, cioè quando parliamo della misericordia di Dio parliamo sempre della fragilità dell'uomo di fronte ad essa, della fragilità, della mancanza o della, semplicemente, della debolezza umana, cioè della piccolezza, meglio ancora, in termini ancora più evangelico. Ecco, un uomo piccolo di fronte alla grandezza di Dio, perché parlare della misericordia significa parlare della grandezza di Dio. Non è un sentimento, l'abbiamo capito, credo ormai, no? Che la misericordia non è semplicemente un sentimento di Dio verso l'uomo. È il mistero dell'amore infinito di Dio, insondabile di Dio, di fronte a cui l'uomo è veramente, come ricordava il Salmo, no? La volta scorsa, piccola cosa. Come erba, come fiore di campo. E allora l'accento non lo possiamo mettere sulla debolezza dell'uomo, non è questo che vuole sottolineare Gesù. Anche se ci sta pure questo, e ci sta in un modo, ripeto, straordinario, perché la lettura che fa Gesù attraverso questi due figli è veramente straordinaria delle debolezze umane. Ci sono tutte, perché queste sono le nostre due tipologie, eh? In quelle due tipologie, il figlio minore e il figlio maggiore, ci sta tutto, la nostra fragilità, soprattutto quella che parte dal rapporto che c'è in noi tra ragione, cuore, no? Sentimento, e sicuramente anche nel senso moderno, sentimento, volontà, no? E le fragilità che ci sono in questi rapporti tra queste cose dentro di noi, no? Tra queste dimensioni dentro di noi. Da questo punto di vista la parabola ci fa una fotografia dell'umanità che è eccezionale, un po' come la storia di Adamo ed Eva. Anche lì c'è una fotografia profonda, non è la storiella, molto di più, abbiamo capito anche quello, no? C'è molto di più in quelle pagine della Bibbia. C'è l'uomo con la sua grandezza e la sua povertà. Anche qui c'è tutto l'uomo nella sua povertà e nella sua grandezza, ma la grandezza dell'uomo qui, vedete, si confonde con quella di Dio, perché nel volto di questo padre e nella persona di questo padre, nelle azioni di questo padre e in quello che dice questo padre c'è sia Dio e sia la nostra vocazione. A che cosa siamo chiamati da Dio? Perché questo in realtà, ecco, è l'anno della misericordia, se vogliamo. Non è la celebrazione semplicemente della misericordia di Dio, ma nella mente non solo di Papa Francesco, ma nella mente di sempre della Chiesa, dell'annuncio della Chiesa, no? Annunciare la misericordia di Dio non significa solo dire chi è Dio, ma significa dire anche quello che siamo chiamati ad essere noi. Perché noi siamo chiamati ad essere Dio, in comunione con Lui. I padri della Chiesa usavano l'espressione divinizzare. Noi siamo chiamati a divinizzarci. È vero. È assolutamente vero, perché noi siamo parte di questa, di questo Dio, in un rapporto personale naturalmente, ma siamo parte di Dio. Questa scintilla di spirito che è in noi è parte di Dio. Anche se Dio ne vuol fare, ne ha voluto fare una parte che risponde a Lui, che può rispondere a Lui in una dimensione dialogica, relazionale, personale. Che grande mistero che è questa nostra vita. E quello che sarà non riusciamo nemmeno a capirlo fino in fondo, no? A immaginarlo, no? Ma è così. Almeno, questo è quello che sperimentiamo nella nostra carne. Chiamati. Ricordate quella bellissima, no, pagina di Paolo quando parla della nostra vocazione. Ricordate della vostra vocazione, che è di tutti, non le vocazioni speciali, particolari, poi che sono di ognuno, no? Ma la vocazione che è di tutti, ad essere in Lui, perché Dio è un solo Signore, una sola fede, una è la speranza, una è l'amore che ci unisce in Lui. Ognuno vive la sua vita, la sua vocazione, la sua strada, ma una è la vocazione unica, a diventare Dio. Questa è la nostra vocazione. Questo ci dice questa parabola. Non ci dice solo chi è Dio, ma ripeto, ci dice quello che dobbiamo diventare in Dio. Quindi quel volto del Padre non parla solo del Padre, ma parla anche di noi, di quello che dovremmo essere, di quello che possiamo essere con il Padre. Con quel Padre. E infatti il primo volto di quella misericordia, chi è? È Gesù. È Gesù che in quel momento sta interpretando il volto del Padre misericordioso. Collegamento è chiaro, eh? Dice, infatti nella parabola apparentemente Gesù non c'è, e invece c'è, come no? Assolutamente c'è. Perché il capitolo 15 incomincia così, ve lo vado a leggere perché altrimenti non è chiara nemmeno la parabola. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Questa è la contestualizzazione della parabola. E questi primi tre versetti, due versetti. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Questa è la contestualizzazione di quella parabola. Quella parabola non si può capire bene senza quei primi due versetti. Ed egli disse loro questa parabola. Attenzione, Luca non si è sbagliato. Infatti la traduzione, vedete, ha rispettato. È singolare. E invece poi ce ne sono tre parabole. Avrebbe dovuto dire, ed egli disse loro queste parabole. Invece no, dice questa parabola, perché tutte e tre in realtà dicono la stessa cosa. E stanno proprio parlando di quello. Perché dice quelle parabole Gesù? Proprio per rispondere a chi? Ai farisei e agli scribi. E per far capire ai pubblicani e ai peccatori che sono accolti. Si avvicinavano a lui i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Guardate il movimento, no? Di questi che si avvicinano, pubblicani e peccatori, cioè gli uomini più come dire, giudicato in negativo del tempo, i più lontani dalla fede erano quelli che si avvicinavano. Invece i farisei, gli scribi, i santi di quel tempo, i pii, no, di quel tempo, che dicono? Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. E che rabbì è? Un rabbì che sta con i peccatori e mangia con loro. Era vietato dalla legge stare con persone impure. Gesù va contro la legge, non ha paura di rompere anche con l'Antico Testamento in questo. Non gliene importa, è superiore Gesù. Ci mostra il volto del Padre. Ma d'altra parte anche i profeti, se leggiamo nell'Antico Testamento, hanno fatto cose un po' strane, no? E qui Gesù spiega che sta facendo ai farisei e agli scribi che pensavano, ecco, ma guarda che fa, accoglie i peccatori e mangia con loro. Ecco, e allora Gesù incomincia, e incomincia la sua catechesi in parabole sulla misericordia di Dio, sul Dio che è più grande del peccato, mentre gli uomini a volte, specialmente quelli che pensano di non averne peccati, sono proprio a rischio. Sono a rischio, molto di più. Sì, certo, certo. I due figli rappresentano esattamente queste due categorie, no? Il figlio povero, cosiddetto, il figlio più giovane rappresenta appunto pubblicano e peccatore, che hanno sbagliato molto, ma sanno anche ritornare, se gli si dà occasione. L'altro figlio invece rappresenta appunto gli scribi e i farisei, pronti a giudicare, pronti a mettersi sul piedistallo, ma che, ripeto, corrono il rischio più grande di rimanere fuori. Non sappiamo quel figlio se rientra in casa. Il racconto è un racconto tronco, volutamente. È una narrazione tronca, si dice, no? Perché non si sa che fine fa quel figlio. È strano, no? Finisce con le parole del padre, che riguardano il fratello. E lui? Lui non sappiamo se che decide. Se rientra in casa e partecipa con quella festa oppure no. Come vedete, è evidente che sta parlando proprio degli scribi e farisei, che non accetteranno Gesù, che non capiranno fino in fondo, purtroppo, l'opera di Gesù di misericordia e di accoglienza. E allora vedete, no? C'è Gesù, è come se c'è Gesù in questa parabola, perché quel padre che accoglie è proprio lui che sta accogliendo i peccatori che andavano. Quindi chi vede meglio del padre, giustamente dirà poi nel Vangelo di Giovanni, Gesù l'abbiamo ascoltato, no? L'anno scorso, a Filippo, chi vede meglio del padre? E tu mi domandi, facci vedere il padre? Facci vedere il padre, sì. Chi vede me vede il padre. Ecco, il volto di quel padre misericordioso è in Gesù, ma di Gesù c'è anche un altro richiamo in questa parabola, ma ci ritorno tra poco, perché adesso, ecco, dovremmo fermarci un attimino allora su questo padre. Non mi fermo tanto sui figli, ci sarebbe molto da dire, no? Su questi figli, ripeto, rappresentano davvero le debolezze dell'umanità. Ci sono tutte, perché noi siamo fatti così. O, per dirla con un'immagine, no, se vogliamo provare con un'immagine, no? A sintetizzare i due figli, no? Uno è il pugno chiuso e l'altro è il dito con l'indice aperto, no? Uno è il pugno chiuso, il pugno della ribellione, no? Poi chiuso, vabbè, aperto, chiuso, come volete, probabilmente siamo lì, non cambia. Ma in genere quando uno si arrabbia, no? Serra le mani, no? E chiude, no? Non è nessun riferimento a fattori politici, ripeto, che poi possono essere aperte, chiuse le mani, il risultato non cambia. E perché in realtà è la superbia dell'uomo, l'uomo che vuole affermare se stesso. E ritorniamo al peccato di Adamo ed Eva, no? Il peccato originale è la superbia dell'uomo. L'uomo che vuole costruirsi da solo, dammi la parte che mi spetta. Cioè, come dire, tu per me sei morto, dammi quello che mi spetta, che poi ci penso io. Guardate che questo, nella Laudato Si, Papa Francesco ci sta dicendo la superbia dell'uomo dove ci sta portando. Cioè l'uomo che poteva risolvere veramente tanti problemi, no? Può ancora, perché le scoperte che abbiamo fatto, tutto quello che l'uomo è arrivato a fare, è straordinario per certi versi, ma vedete, nella superbia si può trasformare in un boomerang straordinario, appunto, in negativo purtroppo, non in positivo. Dove ciò che si realizza è per pochi. E questo è contro l'umanità. Parliamo di Hitler, ma non è mai finito Hitler. Dove è finito? Hitler ha ucciso un milione di persone, ma sapete quanti milioni di persone muoiono ogni anno al mondo di fame? Potrebbero essere salvate, attenzione, il dramma è questo, che questi qua potrebbero essere salvati, e invece per la superbia, l'ingordigia, l'ingiustizia di pochi, 20% della popolazione mondiale, che ne consuma l'80% di risorse, 40 milioni di persone all'anno muoiono, 40 milioni, altro che Hitler, Hitler è già arrivato a 40 milioni, noi ci arriviamo ogni anno. Lui è arrivato a una decina di milioni, vabbè, poi se contiamo i morti della guerra, ma noi ogni anno li mietiamo nel mondo. Questo fa la superbia. L'uomo superbo, l'uomo che si fa da sé, da solo, e poi arriva, come prima o poi, tutti gli imperi cadono, eh? L'esperienza della storia ancora non ci ha insegnato granché, però no, perché ogni volta esce qualche impero con qualche aquila, no? Poi però arriviamo a terra tutti, prima o poi. Ecco, quando arriviamo a terra c'è qualcuno che ci raccoglie, sempre. È commovente questo, no? Ci pensate? Per quanto possiamo sbagliare, per quanto possiamo fare cose inenarrabili, solo l'uomo può fare tutto questo male. Nessun animale è capace di fare un male tale come è capace di fare l'uomo, no? Eppure, appunto, o il Padre, Dio, è capace di perdonare, di ridarci un'occasione. Di ridarci un'occasione. Una volta, no, 70 volte 7. Vi ricordate cosa risponde Gesù a Pietro? 70 volte 7. Questo è Dio. che appunto lo aspetta da lontano questo figlio che ritorna. Eppure era un figlio che gli aveva detto: tu sei morto. Cioè, in quel contesto di allora, un figlio che facesse una cosa del genere, secondo voi, se ritornava a casa, trovava il padre che l'aspettava e gli andava incontro? Non esistevano i cannoni, ma se ci fossero stati i cannoni, accannonato, l'avrebbe preso da lontano, no? Invece, appunto, ecco il, no? Il punto chiave della parabola, che è anche contro il tempo, quel tempo, lo fa apposta Gesù, no? Fa vedere un padre che fa quello che nessun padre avrebbe fatto, dopo quelle cose. Riaccoglie quel figlio. Non solo, non lo accoglie come vorrebbe quel figlio, come garzone, come no? O un servo. No, tu sei figlio. Non lo fa nemmeno finire di dire quella frase che si era preparato, no? Si era preparato già la frasetta, dice, ad effetto, dice, prendimi almeno come garzone. No, non lo fa finire. Non lo fa finire. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Presto, prendete, no? Immaginate le scene, mentre quello che sta parlando, già il padre parla agli altri, dice: andate a prendere le sue vesti, rivestitelo, facciamo festa, uccidete il vitello grasso, facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto, è stato ritrovato. E c'è di nuovo Gesù qui. E c'è proprio il centro del Vangelo, no? In questa parabola. Il centro che ho detto prima. Dove sta? Nel mistero pasquale di Gesù. Questo figlio perduto e ritrovato, morto e tornato in vita. È Gesù. C'è pure Gesù nel figlio, no? Non è solo nel padre Gesù. È anche nel figlio. Perché Gesù è figlio, non dimentichiamo, è venuto a condividere con noi, come dice San Paolo, tutto, eccetto il peccato, però tutto, quindi anche la nostra debolezza, anche la morte. Era morto ed è tornato in vita. È l'altra faccia della potenza della misericordia di Dio. Dà vita dove c'era morte, che gli dà un'occasione dove l'occasione era persa. Perché il figlio resta figlio, ma ha perduto tutto, resta figlio. E la nostra vocazione è quella a cui siamo chiamati. Scoprirci figli, salvati, redenti. E quel padre che ha compassione, quel padre che non aspetta che il figlio arrivi, gli va incontro lui. Gli basta solo che il figlio incominci a ritornare. È lui che lo cerca. Lo aspettava. È quello che sperimentiamo quando ci scopriamo appunto amati da sempre dal Signore. E amati nella nostra fragilità, non per lasciarci in quella fragilità, amati anche nel nostro peccato, ma non per rimanere nel peccato. Dobbiamo ritornare a quella casa, nella casa del Padre. Ne ho parlato ieri, perché ieri appunto le letture ci richiamavano a questo: ritornate al Signore, ritornate, diceva Gioele, ma è un ritornello di tutto il l'Antico Testamento e anche il Nuovo. Ritornate, lasciatevi riconciliare, è sempre ieri San Paolo, no? Lasciatevi riconciliare. Ecco, questo è l'annuncio della misericordia che ci invita a tornare continuamente al Padre e a vincere la morte e a vincere la superbia e a vincere l'egoismo nostro. E poi c'è l'altro figlio, no? Che svela appunto, da una parte appunto, l'altro aspetto della nostra fragilità, il pugno chiuso della ribellione, possiamo metterlo invece di fronte al dito, no? All'indice, messo verso qualcuno. Che è appunto la forma del giudizio. Queste due tipologie, vedete, San Paolo le sintetizza all'inizio delle lettere ai Romani, nei primi capitoli, nel primo, secondo capitolo, no? Fino al terzo, mette a confronto, lui mette due categorie ancora, ma sono sempre due categorie che gli servono a cogliere sempre queste due dimensioni, no? Perché lì parla dei giudei e dei pagani. Un po' simile a questa situazione di Luca, no? E forse in queste parole di Luca si riflettono proprio queste di Paolo, tra l'altro. I pagani, quelli che erano fuori dalla grazia, fuori dalla legge, fuori dall'alleanza con Dio. E ma Paolo all'inizio del Terzo Romano dice, sì, è vero, i pagani fanno grandi peccati, no? Perché non conoscono Dio e venerano gli idoli. Ma attenzione a voi, si rivolge poi ai giudei, non pensate che voi siete senza peccato, perché il vostro giudizio è il vostro peccato. Voi che giudicate i pagani, non siete da meno di loro. Quell'indice, quel giudicare, che è l'atteggiamento del figlio maggiore, e non a caso il figlio maggiore, perché certe volte tendenzialmente è un po' del figlio maggiore, no? Quello di fare il padrone non essendolo, di fare la guida, no? O di giudicare i fratelli più piccoli, di dire quello che devono fare o non devono fare, no? Ma dietro a questo figlio maggiore, no? In realtà poi possiamo leggere tutti quegli atteggiamenti che appunto ci mettono in una forma di alterità rispetto all'altro. Non è la superbia che mette al centro me stesso. Sì, c'è anche quello, perché ovviamente è sempre una conseguenza della superbia, anche questo. Ma è quella superbia che poi si rivolge contro l'altro. Incapace di vedere nell'altro un fratello. Soprattutto quando non sta nei miei canoni. E soprattutto se sbaglia poi, non ne parliamo proprio. È fuori. Ma quell'atteggiamento, dice Gesù, è precisamente un peccato. Un qualcosa che ci rende meno uomini. Meno di Dio. L'alleanza con il fratello, appunto, Caino e Abele, no? Nel racconto della Genesi, no? Ma anche nel racconto di Adamo ed Eva, se ci fate caso, c'è anche questo. Quanto si accusa la vicenda. Chi ha fatto questo? È il serpente. E diceva, no? E l'uomo, no, la donna mi ha dato, quello, cioè, ognuno scarica sugli altri, no? Non si assume la responsabilità di dire ho peccato io. Ognuno scarica sull'altro, è stato il serpente, non mica il serpente ha tentato. E tu sei caduta, bella mia, tu hai sbagliato. È stata la donna, come è stata la donna? Tu hai preso di quel frutto, hai mangiato. L'atteggiamento del figlio maggiore c'è già nella storia di... Ma poi è nella storia di Caino e Abele, appunto, che lì è di nuovo messo molto in chiaro, no? L'incapacità di Caino di gioire dei risultati del fratello. E di vederli invece in concorrenza rispetto a lui. E qui la gelosia, l'invidia e tutto il resto, no? Sono gli atteggiamenti del fratello maggiore, sono tante che si possono raccogliere sotto quella immagine, ma sempre appunto in qualche modo che possono richiamare in quell'indice puntato, no? Quella mano può dire che diventa stavolta di non di ribellione, di affermazione, ma di divisione. Di divisione. E ancora una volta qui questo padre, che invece vorrebbe convertire questo figlio, che è dentro, è in casa, ma non è in casa, non respira l'aria di quella casa. Come se non ci fosse mai stato in quella casa. Eppure c'è stato tutta la vita. Ha ascoltato continuamente questo padre. Ha mangiato con lui, è stato con lui, ma di questo padre proprio non ne ha capito niente. E quando il figlio minore ritorna e quel padre fa festa, è incapace di gioire, di far sua anche quella gioia del padre. Quel figlio che era morto è ritornato in vita. Il padre glielo ripete, no, di nuovo, pure al figlio maggiore. E gli aveva detto pure il servo. Pensate, il servo, pensate, risponde a quella domanda del figlio maggiore che già era stranito, dice, che sta succedendo? Non ne so niente. Come? Io non ne so niente, no? Ma quando poi sa che era tornato il figlio minore, addio, no? Eppure quel servo invece è contento, gli dice, è ritornato, no? E dice esattamente, ha fatto ammazzare il vitello grasso, lo ripete di nuovo, però ripeterà anche il padre questo particolare, ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo, sano e salvo. Pure il servo è contento, e invece lui si chiude in un'amara solitudine. E stavolta è lui che si trova fuori casa. Eppure questa volta, ecco, il padre, notate la differenza, che il figlio minore, quando se n'è andato, il padre non gli è corso dietro. Non gli è corso dietro. Perché, vedete, la ribellione deve arrivare fino in fondo per poter poi vivere un ritorno. Peccato. Eh sì, ma è così. Dobbiamo toccare il fondo certe volte per poter ritornare, no, a capire che ci manca. Invece questa volta no, questa volta va, lo va a cercare lui. Perché? Perché questo figlio era in casa. Non voleva entrare. Stava alla soglia. E allora è il padre che esce, ancora una volta. Vedete, è il padre che lo cerca. Lì lo aspetta e poi gli corre incontro. Appena quel figlio è rientrato in se stesso, incomincia la via del ritorno. Qui lui va incontro. E vedete, ci rappresenta molto da vicino, eh? Perché noi, sapete dove viviamo ogni volta, tanto per fare un esempio, ma è solo un esempio, dove viviamo ogni volta questa situazione, ogni volta a messa, ogni volta che ci abbiamo l'Eucaristia, questo padre ci invita ad entrare nella sua festa. Perché noi arriviamo con tutte le nostre cose, con tutti i nostri, no? E lo diciamo all'inizio della messa, no? L'atto penitenziale sta lì per questo. E ogni volta nella messa il Padre, con la sua parola, la parola di Dio, è questo, ci invita ad entrare. Non siamo ancora entrati, non basta varcare la porta della Chiesa per essere entrati nel mistero del Signore. Siamo ancora alla soglia, quando siamo entrati in Chiesa. Perché poi, ecco, arriva quella parola e quel dono dell'Eucaristia che ci dice, vieni, fa festa con me. E c'è pure il vitello grasso, sapete, che ci riporta ancora una volta a Gesù. Questa è un'interpretazione molto particolare, che però mi è piaciuta. Penso che sia vera, no? Perché Luca gioca molto sulle parole. Gioca molto sulle parole, no? È l'autore che sceglie le parole con cura e dietro le parole a volte nasconde simbolismi, messaggi. Vi ho già detto che ripete 3 volte nel racconto sto benedetto vitello grasso, no? Che in italiano detto così dice niente, in greco invece dice molto di più, perché l'aggettivo che usa, grasso, tradotto grasso, no? È intraducibile in italiano di per sé, perché non c'è un corrispondente. Perché in greco sarebbe, per tradurre in italiano dovremmo tradurre con una frase, cioè sarebbe il vitello che ha mangiato biada, che ha mangiato frumento, siteuton. Noi, nella tradizione nostra, forse comprendiamo meglio, no? Ai maiali, no? Si dava nell'ultimo periodo le ghiande, no? Mi ricordo, no? Che si dava a mangiare le ghiande perché? Perché facevano ingrassare, no? Il maiale, no? E questo vitello, pensate, naturalmente vuol dire che era una casa ricca, perché solo i ricchi potevano permettersi di dare al vitello, no, da mangiare la rabbiata o il grano. Ma perché insiste su quel particolare, Luca? È un termine molto raro. Poteva usare il termine grasso, in greco, no? Ci sono tanti altri aggettivi per dire grasso, molto più comuni anche nel Nuovo Testamento. Questo invece non si trova mai più. In tutto il Nuovo Testamento solo qui compare questo aggettivo, questa parola greca così rara, no? Perché? Quel riferimento a frumento che vuol dire? A chi ci deve far pensare? All'Eucaristia. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo e facciamo festa. Cioè, pensate, il padre ha dato il figlio per fare festa. Gli è costata molto cara al padre questa festa, più di un vitello grasso. Gli è costato il figlio questa festa. Pensate quanto ci ama Dio. Altro che debolezza, come diceva Nietzsche. Già aveva capito molto. Però purtroppo è quello che stiamo vivendo noi oggi. L'anima culturale del nostro tempo si rifà proprio a Nietzsche e a Company, la filosofia di quel tempo, che vede in Gesù la debolezza, l'inutilità di quella morte, anzi, punto, la debolezza. Un uomo povero, non il superuomo, che però poi Nietzsche deve ammettere, nel momento in cui ammazza Dio, non ha più nessun riferimento se non se stesso. E questa è la fine dell'uomo. Il figlio minore. Ma ripeto, anche il figlio maggiore corre i suoi rischi. E anche lui, in fondo, il superuomo, quello che vuol fare il gradasso sulle spese degli altri, giudicando gli altri. E invece, ecco, questo padre che non è capito nemmeno da lui, che invece fa festa donando la cosa più preziosa che ha. E questo figlio non l'ha mai capito, perché dice, anzi, gli butta davanti la cosa e dice, no, tu non mi hai dato nemmeno un capretto per far festa. Come gli risponde il padre? Figlio mio, figlio, tutto ciò che è mio è tuo, non l'hai mai capito. Non l'hai mai capito. È questo che dobbiamo capire, comprendere. Ecco, la medicina al giudizio è appunto il comprendere che tutto è nostro. Anche tuo fratello. Tutto è nostro. Tutto è di Dio, perché tutto è di Dio. E anche noi siamo di Dio. Figlio mio, ecco, è il volto della misericordia. Accogliamo dunque, ecco, questa parabola che ci invita a cogliere le nostre debolezze, ma soprattutto, torno a dire, ci invita a guardare quel padre, perché è lì che dobbiamo imparare. Nei figli possiamo riconoscere noi stessi, le nostre fragilità, ma è dal padre che dobbiamo imparare, in questa parabola, il senso della vita. Le cose più preziose, gli atteggiamenti più giusti. La carità più autentica, l'amore più autentico, ce lo insegna questo padre. Accogliamo anche noi questa parola e lasciamo che appunto ci guidi in questo cammino che adesso, come vedete, si sta sempre più spostando su quello che noi siamo chiamati a vivere. Silenzio.